Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva, anche se in realtà il settimanale che presenteremo oggi è già uscito perché è un numero dopo, dal 18 al del 25 agosto, quindi probabilmente qualcuno lo ha già ricevuto, ecco. Però è importante presentarlo perché è davvero un settimanale ricco come sempre. In copertina troviamo la Beata Sempre Vergine Maria Regina. Oggi poi, secondo il calendario formato, è la festa di Maria Regina. Quindi ecco davvero una felice coincidenza la trasmissione di oggi, ecco, che vuole rendere omaggio anche a Maria Regina del cielo e della terra, Madre Regina della Chiesa, Regina degli Apostoli, Regina degli Angeli, Regina dei Martiri, di tutti i Santi e così via, Regina di tutto e di tutti. E speriamo che questa sua sovranità le venga riconosciuta anche con la proclamazione, se non sarà presto, se non sarà prestissimo, comunque sarà presto perché i tempi di Dio non sono i nostri, di Maria Corredentrice, Avvocata e Mediatrice di tutte le grazie. Preghiamo sempre per questo, perché questo dogma venga fatto, perché guardate, è collegato col trionfo del suo cuore immacolato. Bene, però prima vi voglio dare una comunicazione molto importante, prima di proseguire con la trasmissione, una comunicazione che poi ridarò anche al termine della trasmissione. Domani, per i venerdì del Buon Consiglio, alle 16:45, come sempre condotto dal carissimo professor Claudio Circelli, amico e collaboratore sia del settimanale che di Radio Buon Consiglio, si parlerà di una importante, diciamo così, risultato ottenuto nella lotta contro gli stupefacenti. Come sapete, fortunatamente è stata approvata una legge che vieta ai negozi, diciamo così, farmacie, ecco, per intenderci, parafarmacie, di vendere prodotti alla cosiddetta cannabis terapeutica. Fortunatamente questa legge è stata approvata e sarà ospite dal professor Circelli domani un medico che è stato uno, diciamo così, degli artefici del successo di questa legge. Ecco, si spiegherà il fatto che la cannabis è, tra virgolette, una droga leggera, in realtà è una droga anche quella pesante, è molto nociva. Che i cosiddetti effetti terapeutici sono comunque da verificare e che comunque sia, se esistono, non possono essere lasciati all'arbitrio del singolo, ma soltanto dei medici preparati e qualificati possono al massimo utilizzarlo. Guardate, vi invitiamo davvero a seguire la trasmissione di domani, come sempre poi sarà disponibile sia in differita sul canale YouTube di Radio Buon Consiglio e poi anche nel sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it, perché essere ben informati su questo argomento è molto importante, perché come sapete i nostri nemici, perché abbiamo dei nemici, ecco, il cristiano si pone sempre come amico di tutti, ma sappiamo che questo non è possibile perché ci sono i figli delle tenebre, però noi dobbiamo essere figli della luce, quindi candidi co come colombe e astuti come serpenti. Quindi dobbiamo essere ben informati e ben formati anche su questi argomenti. Quindi è davvero importante seguire la trasmissione domani perché dobbiamo sapere cosa dire e cosa rispondere a tutti coloro che cominciano a, insomma, a giustificare la vendita della cannabis sostenendo insomma, la medicina, e invece non è così. Ecco, quindi mi raccomando, soprattutto poi per i giovani che purtroppo ne fanno uso, che non sanno quello che rischiano, quindi è bene che sappiano invece quello che stanno rischiando. Bene, però di questo lo ricorderò anche alla fine della trasmissione. Torniamo allora alla settimanale di questa settimana, di questa doppia settimana, perché come dicevo è un numero doppio del 18 e del 25 agosto. Leggiamo insieme il sommario e così approfitto anche dell'occasione del sommario per leggervi anche per annunciarvi l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Allora, come sempre, il settimanale di Padre Pio comincia col pianeta Padre Pio. Con il pensiero di Padre Pio commentato da carissimo Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e come sempre lo ringraziamo per aver fondato più di 20 anni fa il settimanale di Padre Pio. Il pensiero, un insegnamento di questo settimanale, di questo numero del settimanale, è un pensiero mariano, a cui il settimanale ha dato il titolo di Il nome di Maria. Poi c'è il fioretto di Padre Pio, che è intitolato Non bestemmiare più. Padre Pio è stato un acerrimo nemico, in senso buono, della bestemmia. Ha convertito tanti bestemmiatori, senza troppi giri di parole. Pensate che una volta un tizio diceva, nemmeno il diavolo bestemmia come te. E lui è corso via piangendo dal confessionale, però poi è tornato il giorno dopo pentito. Insomma, a mali estremi, estremi rimedi. Padre Pio era davvero medico dei corpi, ma anche delle anime. Poi, fra Pio Maria da Verona, ci aiuta a comprendere ancora di più l'amore di Padre Pio per Maria Santissima, con questo articolo intitolato La vera mamma di Padre Pio. Poi, per il pianeta spiritualità, abbiamo l'omelia per la domenica del 18 e del 25 agosto, 20° e 21° domenica del tempo ordinario, che sono state scritte da Padre Angelo Maria Lozze. Poi abbiamo pagine scelte dagli iscritti del Servo di Dio Don Dolindo Ruotolo. Questa settimana il settimanale ci presenta l'Immacolata Regina del Cielo e della Terra. Poi abbiamo un articolo su San Massimiliano Maria Kolbe di Massimiliano Grablovic intitolato Amore per le anime. Poi il professor Claudio Cecelli ci presenta un articolo intitolato Problema di fede. Di cosa si tratta? Non ve lo dico, se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio e tra poco vi dirò anche come fare. Poi, Suor Oste del Cuore Immacolato ci presenta Santa Monica e la Madre delle Consolazioni. Come sapete, questo mese ci sarà la festa di Sant'Agostino e di sua madre, Santa Monica, le cui lacrime, le cui sofferenze e preghiere portarono alla conversione del figlio. Ecco, e Suor Oste del Cuore Immacolato ci presenta questa grande santa, questa mamma, e la Madre delle Consolazioni, che è Maria Santissima. Poi abbiamo per il pianeta Totalità un bellissimo editoriale di Francesco De Santis che, commentando le blasfeme Olimpiadi di Parigi di quest'anno, titola così: Mondo, torna cattolico. Esatto, sì. Ma per tornare cattolico ci vuole il trionfo del cuore immacolato di Maria. Preghiamo, preghiamo tanto, senza mai dimenticare la riparazione alle blasfemie, alle profanazioni, senza mai dimenticare che questi atti pubblici vanno riparati pubblicamente e vanno condannati anche pubblicamente. Per il pianeta religione, Giovanni Maria Cedro ci presenta un martire della Cina, padre Ginepro Cocchi, una figura di evangelizzatore che, varcando il paese, il più grande paese del mondo, infatti, di popolazione, perché il più vasto è la Russia, però il più popolato è la Cina. Lì ha predicato il Vangelo anche con il sangue. Poi Lazzaro Maria Celli ci presenta i miracoli eucaristici, la parola alla scienza. Come sapete, c'è un bellissimo libro intitolato Un cardiologo visita Gesù, scritto dal professor Serafini, che è stato anche ospite di Radio Buon Consiglio. Ecco, questo cardiologo ha analizzato dal punto di vista scientifico i miracoli eucaristici. Dicevamo prima che è importante la formazione, anche scientifica, di certi argomenti, perché l'apologetica si fa anche con argomenti, diciamo così, naturali. Ecco, per il miracolo può essere non spiegato, ma attestato anche scientificamente come un evento soprannaturale, cioè al di fuori della natura umana, della natura creata. E proprio di questo poi ci parlerà l'ospite di oggi, che è il professor Corrado Nierre, direttore del Cammino dei Tre Sentieri. Ecco, in un articolo intitolato Per il pianeta apologetica, miracoli e prodigi, ecco l'inganno del diavolo. Ecco, tra poco il professor Nierre ci spiegherà che mentre il miracolo può essere fatto soltanto da Dio, ci sono dei prodigi che non sono sovrannaturali, ma sono preternaturali, che possono essere fatti anche dagli angeli e solitamente vengono fatti invece dal diavolo, per ingannare facendo credere che si tratta di Dio. Ecco, però di questo, poi parlando anche di due casi concreti, ce ne parlerà nella seconda parte della trasmissione il professor Corrado Mierre. Restiamo, diciamo così, ancorati nel rapporto fra fede e ragione, fede e scienza, con un articolo del carissimo amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale di Antonio Farina, lui è uno scienziato poi, che ci parlerà dei fulmini tra natura e potenza di Dio. Ecco. Quindi ve lo consigliamo davvero. Poi per il pianeta Fede e Cultura, il signor Mario Caldararo ci presenta Salomè, il veleno ha il sapore dolce. Di cosa si tratta? Lo leggerete nel settimanale di Padre Pio. Oppure, se siete curiosi e non siete abbonati al settimanale di Padre Pio, abbonatevi e tra poco vi dirò come fare. Poi, per il culto e preghiera, e per il lessico religioso, che a cura del professor Dario Pasero, lui ci parla proprio di culto e preghiera, per questa bella rubrica che è il lessico religioso. E infine, come sempre, il settimanale si conclude con il pianeta famiglia. La ricetta della settimana, mamma mia, il settimanale mi prende sempre alla gola, come vi ho confidato più volte, la gola è uno dei miei vizi capitali. Crema di latte e frutti di bosco, la farò, ecco. Anche questa è una ricetta che farò. Poi abbiamo i consigli del medico, del dottor Giuseppe Richiello, che ci presenta in modo particolare il giunco, quali sono i benefici. Anche medici del giunco. Bene, allora, prima di andare avanti, leggendo il pensiero di Padre Pio, spiegato dal carissimo Padre Stefano, vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio o come regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it. Oppure si può telefonare o inviare un SMS anche su WhatsApp al 351 73 39 066, 351 73 39 066. Non dimenticate poi le varie pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, che è la casa editrice del settimanale di Padre Pio. La Casa Mariana Editrice, oltre che pubblicare il settimanale, pubblica altre riviste, libri, l'opera omnia del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, e anche oggettistica religiosa, tra cui corone del rosario, medaglie miracolose che poi potete acquistare per voi o per qualcuno che vi è caro, e poi le riceverete, se un regalo saranno ricevute già benedette. Allora, per visitare il catalogo basta semplicemente, insomma, cliccare il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it. Poi potete fare le ordinazioni tramite il sito oppure potete comunque scrivere un messaggio anche WhatsApp al 388 901 7433. 388 901 7433. Non dimenticate poi di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radiobuonconsiglio.it, www.radiobuonconsiglio.it, per restare sempre aggiornati sul palinsesto della radio. Ecco, poi, come sapete, questo è un periodo un po' più, diciamo così, basso perché siamo nel periodo estivo, ma comunque sia le trasmissioni non vengono sospese, quindi trovate un palinsesto ricco su Radio Buon Consiglio. E perché no? Anche offrire alle care suore, il cui apostolato è totalmente gratuito, una tazzina di caffè, diciamo così, perché l'apostolato è ovviamente gratuito, ma questo non vuol dire che non sia necessario un sostentamento, diciamo così, terreno, perché non siamo del mondo, ma siamo nel mondo. Bene, carissimi teleradioascoltatori, tra poco, nella seconda parte della trasmissione, avremo ospite il carissimo professor Corrado Mierre, direttore del Cammino dei Tre Sentieri, su cui stiamo trasmettendo anche in contemporanea sul canale YouTube, che ci parlerà dell'inganno del demonio, quando compie prodigi, facendoli scambiare per miracoli e ingannandoci. Bene, tra poco, non cambiate, ci vediamo tra poco, non cambiate canale, restate con noi.
Di lui
Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria. Ecco,
Ave
grazie a tutti
Maria.
voi. Grazie a tutti voi che siete rimasti collegati e ben ritrovati a chi magari si è collegato in questo momento. Come abbiamo detto prima dello stacco musicale, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Corrado Nerri, direttore del Cammino dei Tre Sentieri. Grazie professore per essere qui con noi.
Grazie a tutti quanti voi, Ave Maria.
Bene, il suo articolo, come sempre, è molto interessante, oltre che sempre molto ben scritto, ecco. Poi parla anche di dei casi concreti, ecco, magari poco conosciuti o conosciuti solo, non, diciamo, in maniera superficiale, ecco. Innanzitutto, ecco, professore, prima di tutto volevo chiedere di spiegare la differenza fra miracolo, che è un evento soprannaturale, e un prodigio, che invece è qualcosa di preternaturale. E poi, prego, tocca a lei massima libertà nell'esposizione. Ecco, naturalmente poi non resti legato solo al suo articolo, può naturalmente spaziare. Prego, professore, a lei la parola.
Va bene, va bene. Allora, partiamo quindi un po' dalla sua domanda, no? La differenza tra miracolo e prodigio, perché noi siamo un po' abituati a confondere questi due possibili avvenimenti, cioè da una parte questi due possibili fenomeni, ecco, forse una terminologia più precisa, da una parte il miracolo e dall'altra il prodigio. Cioè tutto ciò che non trova una spiegazione naturale, casomai utilizziamo anche come sinonimi questi due termini, no? Da una parte il miracolo e dall'altra il prodigio. Invece, da un punto di vista teologico, dobbiamo saper distinguere. Allora, diamo prima di tutto la definizione di miracolo. La definizione di miracolo è questa: il miracolo è un fenomeno, quindi deve essere visibile. Deve essere visibile, deve essere manifesto. Per esempio, quello che avviene nell'Eucaristia durante la celebrazione della messa è di fatto un miracolo perché è al di là delle leggi della natura, ma non viene classificato come tale perché non è qualcosa di visibile, cioè qualcosa di reale agli occhi della fede. È qualcosa di reale, ma non è qualcosa di visibile, a meno che poi l'Eucaristia non diventi manifestamente qualcosa di inspiegabile da un punto di vista naturale. Non so, pensiamo al miracolo eucaristico di Lanciano o ad altri miracoli eucaristici. Quindi, dicevamo, il miracolo è un fenomeno, deve essere visibile, straordinario, attenzione, straordinario, cioè deve essere al di là della ordinarietà, quindi straordinario proprio nel senso letterale del termine, e deve superare tutte le leggi della natura. Ora, il miracolo, vista questa definizione, lo può fare solamente Dio. Perché Dio solamente può fare il miracolo? Perché solamente Dio può di fatto superare le leggi della natura, in quanto è il signore delle leggi della natura, è il creatore. Quindi il miracolo può essere compiuto solamente da Dio. Faccio una precisazione, che è una precisazione che tutti quanti voi conosceranno, eccetera, però è sempre bene ripeterla. Quando noi nel linguaggio così un po' quotidiano diciamo San Pio da Pietrelcina mi ha fatto questo miracolo, San Francesco d'Assisi mi ha fatto questo miracolo, eccetera. È chiaro che dovremmo essere più precisi, cioè dovremmo dire attraverso l'intercessione di San Pio, attraverso l'intercessione di San Francesco, attraverso l'intercessione di Maria Santissima, ho ottenuto da Dio questo miracolo, perché torno a ripetere, solamente Dio può compiere i miracoli. Ma se il miracolo è questo, che cos'è allora il prodigio? Vedete, se noi andassimo a prendere la definizione di prodigio, in realtà cambia pochissimo, perché anche il prodigio è un fenomeno, cioè deve essere visto, deve essere manifesto, straordinario, cioè al di fuori dell'ordinario, ma che non supera totalmente le leggi della natura. Le supera, ma non totalmente. Che cosa significa? Significa che il prodigio, anche se è qualcosa di straordinario, qualcosa di meraviglioso, che desta meraviglia, eccetera, però potrebbe anche essere spiegato attraverso delle realtà, si diceva prima, preternaturali. E ora il prodigio lo può compiere Dio, ma lo possono compiere anche, per esempio, le creature angeliche. E quindi quando noi parliamo di creature angeliche, ai noi non intendiamo solamente, non dobbiamo fare solamente riferimento agli angeli buoni, no? Cioè quegli angeli che sono rimasti fedeli a Dio, ma purtroppo dobbiamo fare anche riferimento agli angeli ribelli, cioè ai demoni, al diavolo. Quindi il diavolo può operare dei prodigi. Facciamo un esempio, poi saremo più dettagliati successivamente. Prendiamo la resurrezione di un morto, la resurrezione di un morto che è quindi un morto che è veramente morto, non morte apparente. Ebbene, la resurrezione di un morto è un fenomeno straordinario che supera totalmente le leggi della natura. Cioè, la resurrezione può essere operata solamente da Dio. Altro esempio, la conoscenza perfetta del futuro. Ecco, la conoscenza perfetta del futuro è qualcosa che è solamente di Dio, in quanto onnisciente. Facciamo un esempio invece di prodigio. Prendiamo un fenomeno, per esempio, di levitazione, un oggetto che inizia a levitare, cioè a staccarsi dal suolo, per esempio, e rimanere a mezz'aria. Pensiamo alle levitazioni anche operate da alcuni sciamani, da alcuni stregoni in contesti tribali, eccetera. Ebbene, il fenomeno della levitazione è un fenomeno che può venire da Dio. Pensiamo, non so, alle levitazioni di San Giuseppe da Copertino mentre celebrava l'Eucaristia, o addirittura, no, il santo dei voli, no, viene definito, oppure può essere anche operato dal diavolo. Cioè, il diavolo, in quanto entità invisibile, può prendere per esempio una persona e sollevarla da terra, può prendere un oggetto e sollevarlo da terra. Quindi il prodigio può venire da Dio, ma non necessariamente, può venire anche dal demonio. Fatta questa sorta di, diciamo, data la risposta a questa domanda che mi è stata posta, io proseguo dicendo che quando avvengono delle cose un po' straordinarie, quindi delle cose che non hanno una immediata spiegazione naturale, in realtà non bisogna essere superficiali nelle analisi. Dice, vabbè, questo fenomeno non si spiega naturalmente, dunque deve necessariamente far riferimento a Dio. No, non è così. Voi pensate che quando avvengono le cosiddette, cioè, delle apparizioni, no? E ovviamente si fanno tutta una serie di studi per vedere se queste apparizioni sono vere, non sono vere, sono credibili, non sono credibili, eccetera, e così via. È evidente che lo studio va prima rivolto tenendo presente la spiegazione più semplice. E quindi la spiegazione più semplice è questa: vedere, per esempio, se c'è un inganno umano o non c'è un inganno umano, quindi se c'è un imbroglio o non c'è un imbroglio, e via discorrendo. Ma una volta che si dovesse constatare che effettivamente non c'è un imbroglio umano, la situazione non è che si semplifica, la situazione si complica. Perché non è che se a un certo punto si capisce che non c'è un imbroglio umano, dice allora automaticamente le cose vengono da Dio. No, non funziona così. Se non c'è l'imbroglio umano, bisogna vedere se quello che avviene, parte da sotto o parte da sopra, cioè se viene per opera di Dio, se si realizza per opera di Dio, quindi per volere della provvidenza, o può essere anche un inganno, può essere anche un inganno demoniaco. Qualche volta poi vedete, le situazioni sono così complesse, così complicate, anzi meglio, che possono anche, diciamo, fondersi elementi, demoniaci con elementi umani. Quindi attenzione, a non essere, vedete, dinanzi a ciò che non è spiegabile. Naturalmente, bisogna evitare due errori. Bisogna evitare l'errore, ovviamente, della incredulità, sempre e comunque, che un po' è una sorta di razionalismo, no? ed è anche una chiusura mentale che inevitabilmente si adotta, ma bisogna evitare anche l'errore opposto. E l'errore opposto qual è? È quello di essere un po' creduloni. Quindi bisogna evitare di essere increduli, ma bisogna evitare anche di essere creduloni e quindi subito, immediatamente appoggiare, sostenere determinate cose. No, le cose vanno analizzate bene, perché il problema non è solamente vedere se c'è l'imbroglio umano o non c'è l'imbroglio umano, perché questo è relativamente facile. Il problema è vedere che se determinate cose avvengono per volere della provvidenza o invece per volere, possiamo dire in questo caso, dell'antiprovvidenza e quindi dell'azione demoniaca. Questo è molto importante tenerlo presente. Dice, ma perché, che interesse, ecco, che interesse può avere il demonio nel, per esempio, suscitare dei fenomeni, eccetera, che sono non spiegabili naturalmente. E quindi comunque fanno capire la presenza di una realtà trascendente, fanno capire che non è accettabile una lettura materialistica della vita, una lettura materialistica della realtà, eccetera. Allora qualcuno dice, ma che interesse può avere il demonio? Allora, vedete, qui dobbiamo un po' fare una sorta, come dire, di ripasso per quanto riguarda gli elementi fondamentali della teologia spirituale. Il demonio che interesse ha? Il demonio ha un interesse ben preciso, quello di contrapporsi all'azione della provvidenza e quindi all'azione salvifica di Dio. Teniamo presente che il Dio cattolico, che è l'unico vero Dio, ci vuole comunque che tutti gli uomini si salvino. Poi questo purtroppo non si realizza perché non c'è una corrispondenza piena da parte di tutti gli uomini, però Dio vorrebbe tutti salvi. Allora il demonio che cosa invece, qual è la sua intenzione? È quella di farci dannare, cioè di mandarci all'inferno. Così come lui ha fallito la sua vita, vuole che anche altri falliscano la propria esistenza. Allora, per farci andare all'inferno, esistono tante tecniche. Soprattutto queste tecniche devono essere metodiche, possiamo dire, devono essere personalizzate. Allora, ad un'anima che ha una certa predisposizione, no? Chiamiamola così, che tende ad essere materialista e quindi a disconoscere di fatto le realtà soprannaturali, è chiaro che il demonio cercherà soprattutto di fissarla in quella falsa convinzione, perché ovviamente l'ateismo è un gravissimo peccato. Ad un'altra anima, che invece tende, come dire, a riconoscere le realtà soprannaturali, però non saper fare un adeguato discernimento in merito a queste realtà soprannaturali, il demonio farà il contrario. Cioè il demonio cercherà di far sembrare vere, per esempio, tutte le realtà non spiegabili naturalmente, in maniera tale che il demonio possa far cadere quest'anima in un altro peccato gravissimo, che è il relativismo religioso. Per esempio, tutte le religioni sono vere, il sincretismo religioso, prendere un po' dappertutto e via discorrendo. Perché questo? Perché al demonio non interessa il mezzo, al demonio interessa il fine da raggiungere, e il fine da raggiungere è quello di farci allontanare dall'unico vero Dio e dall'unica vera Chiesa. Ora, o ci fa allontanare dall'unico vero Dio e dall'unica vera Chiesa in un modo, o ce ne fa allontanare in un altro modo, a lui non interessa. Anche perché nella sua scaltrezza e nella sua grande conoscenza psicologica, teniamo presente che il demonio è un grandissimo psicologo che ci studia attentamente e cerca di capire dove noi abbiamo i nostri punti deboli e sferra i suoi attacchi sempre relativamente ai nostri punti deboli, non dove noi siamo più forti, ovviamente. E il demonio sa benissimo come agire da questo punto di vista. Ed ecco perché, vedete, ci possono essere dei casi, io ho parlato di due casi nell'articolo, ma si potrebbero fare tantissimi esempi, ci possono essere dei casi in cui il demonio tenta, non sotto l'apparenza, tra virgolette, del male, ma può tentare anche sotto l'apparenza del bene. Da questo punto di vista, vedete, il discernimento degli spiriti che ci offrono gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio sono davvero insostituibili, no? Quando Sant'Ignazio fa capire bene come si muove il demonio, come tenta il demonio, se il demonio tenta sotto apparenza di male o sotto apparenza di bene, perché il demonio può tentare anche sotto apparenza di bene. Quanti santi, per esempio, sono stati anche oggetto di false apparizioni? Mi consta che San Filippo Neri vide più di una volta una falsa Madonna e poi si accorse che era un inganno, demoniaco. Celebre il caso che è toccato al Santo Curato d'Ars, no? Santo Curato d'Ars, il quale stava ore e ore nel confessionale e quindi convertiva, santificava. E convertiva tantissime anime. Tenete presente che il Santo Curato d'Ars era una specie di Padre Pio ante litteram, cioè da tutta la Francia correvano da lui e facevano anche lunghe file per potersi confessare con lui. E a un certo punto lui iniziò ad avvertire una mozione che gli diceva: sì, però tu ogni tanto devi andare anche a fare un ritiro spirituale, eccetera, in maniera tale che non ti inaridisca. E si racconta che lui dette ascolto a questa sorta di ispirazione, lasciò per un po' di tempo la parrocchia per fare questo ritiro spirituale, ma durante il ritiro spirituale il Signore gli parlò e gli disse: ma ti rendi conto che non sono stato io a ispirarti questo, ma te l'ha ispirato il demonio che voleva che tu lasciassi quel posto dove stavi facendo tanto bene. Ecco, vedete l'astuzia del demonio. Il demonio non è che si presentò al Santo Curato d'Ars sotto forma, non so, di una donna avvenente, eccetera, perché poi il Santo Curato d'Ars, essendo un grande santo, avrebbe immediatamente respinto quella tentazione. Il demonio invece si presenta intelligentemente, scaltramente al Santo Curato d'Ars sotto sembianze positive, perché di per sé, oggettivamente, no? Dire bisogna ogni tanto cercare di caricare spiritualmente le pile, e questo ovviamente è un fatto giusto. Però in quella circostanza il demonio aveva come scopo l'allontanare il Santo Curato d'Ars dal confessionale dove stava facendo tanto bene. Ora, per quanto riguarda i due casi, voglio proprio leggerli dall'articolo che io ho citato. Il primo caso è quello di Nicole Tavernier. Tutta Parigi, siamo nel XVI secolo, si entusiasmò ad una domestica, appunto Nicole Tavernier, che, tra virgolette, faceva miracoli. Riusciva a spostarsi quasi istantaneamente da un posto all'altro della Francia. Da Parigi a Tours e poi nuovamente a Parigi. Annunciava avvenimenti che accadevano molto lontano. Divenne tanto famosa ed importante che riuscì a convincere finanche l'arcivescovo ad organizzare una processione pubblica, a cui partecipò finanche il Parlamento francese. Ma proprio in quegli anni, una vera santa, Madame Macquerie, che diventerà poi la Beata Maria dell'Incarnazione, suora carmelitana, andava dicendo: attenzione, Dio non c'entra in queste cose, attenzione a questo personaggio. E infatti ci indovinò. Ella aveva colto la Tavernier in palese menzogna e in comportamento di autocompiacimento. E questo poteva bastare. La Tavernier finì con lasciare la Chiesa Cattolica e divenne calvinista. Il secondo caso che io ho inserito nell'articolo è ancora più clamoroso e accadde qualche anno prima, siamo in questo, per quanto riguarda questo caso, agli inizi del XVI secolo. Una suora, Maddalena della Croce, riuscì ad ingannare tutta la Spagna. Faceva cose portentose, si alzava da terra, ecco, fenomeno di levitazione. L'ostia partiva dalle mani del sacerdote per posarsi sulle sue labbra. In alcuni giorni dell'anno le comparivano le stimmate. Attenzione che la stigmatizzazione, poi vedremo, di per sé è un prodigio. Poi può venire da Dio e può anche non venire da Dio. Fece poi una cosa che la rese famosissima. Annunciò che il re di Francia, Francesco I, era stato sconfitto a Pavia, famosa battaglia di San Quintino, ed era stato fatto prigioniero dall'esercito spagnolo. Verissimo, verissimo. Pensate che allora le notizie di battaglie arrivavano dopo qualche giorno, e lei, nello stesso giorno in cui questo era avvenuto, disse: gli spagnoli hanno vinto l'esercito, hanno sconfitto l'esercito francese, addirittura sono riusciti a far prigioniero anche il re di Francia, Francesco I. Poi arrivò la notizia dopo qualche giorno e venne confermato. Allora la gente gridò al miracolo. Però attenzione, questo è interessante, non è che Suor Maddalena della Croce lo disse prima della battaglia, lo disse appena avvenuta la battaglia, e il demonio ovviamente conosce le cose che avvengono. Fu un continuo trionfo per Suor Maddalena: popolo, sacerdoti, vescovi, imperatore, imperatrice, tutti la veneravano e la consultavano. Ma ecco la svolta. Un giorno arrivò da Roma un visitatore apostolico, entrò nella clausura del convento dove dimorava Suor Maddalena e fu colpito da molte ambiguità. Interrogò tutte le suore, anche la madre badessa, poi interrogò la stessa Suor Maddalena, che finì col cedere e confessare che da piccolina, nella sua ingenuità aveva di fatto dato la sua anima al demonio in cambio di poter compiere prodigi. Per cui questo aveva determinato una sorta di soggezione demoniaca. Tenete presente che poi fu esorcizzata questa Suor Maddalena, fu liberata da questa soggezione, che non era proprio una possessione, era una soggezione, e poi è morta, diciamo così, totalmente in grazia di Dio. Ecco, questi sono due casi, ma torno a ripetere, di casi se ne potrebbero fare tantissimi, di come il demonio può ingannare anche sotto sembianze, elementi, figure in positivo. Allora, dettagliatamente, prima di concludere, dettagliatamente, vediamo un po' che cosa il demonio può fare e che cosa non può fare. Diciamo prima di tutto che cosa il demonio non può fare. Allora, il demonio non può creare dal nulla una sostanza, questa è una prerogativa di Dio, cioè una prerogativa del creatore. Il demonio non può resuscitare un morto che sia davvero morto. Certo, potrebbe far sembrare resurrezione, per esempio, un risveglio da uno stato di letargo, di una morte apparente, eccetera. Però resuscitare veramente dalla morte è prerogativa esclusivamente divina. Il demonio non può guarire istantaneamente delle ferite. Il demonio non può conoscere perfettamente il futuro, e questo è un altro elemento importante, eh? Cioè il demonio può intuire, e molto, molto spesso ci prende, perché la sua intuizione è elevatissima, la sua intelligenza è elevatissima, e allora capisce con ogni probabilità accadrà questo, e quindi può sembrare che faccia delle profezie. Ma il demonio non può con certezza sapere il futuro, solamente Dio può con certezza sapere il futuro e può conferire questa certezza della conoscenza del futuro perfetta a qualche anima come grazia, si dice in teologia spirituale, gratis date. E quindi pensiamo, non so, lo stesso San Pio da Pietralcina che fa delle profezie di cose che realmente sarebbero avvenute proprio perché Dio gliele ispira. Il demonio non può conoscere i cosiddetti futuri liberi, cioè le scelte libere che ognuno di noi farà nel futuro. Lo può intuire, dice, quest'anima si è sempre comportata così, quindi con ogni probabilità si comporterà allo stesso modo, però non lo può sapere con certezza. Che cosa invece il demonio può fare? Qui la lista è diciamo, abbastanza lunga. Il demonio può produrre visioni. E quindi anche apparizioni. Perciò dicevo prima, attenzione, bisogna fare una grande opera di discernimento. Il demonio può falsificare delle estasi, può anche creare delle estasi, diciamo, errate, non autentiche, ecco, inautentiche. Il demonio può produrre anche delle soavità, delle dolcezze, delle consolazioni eventualmente durante nella vita spirituale. Il demonio può guarire anche istantaneamente, certo, però strane malattie prodotte dalla sua azione. Ecco, pensate, una volta mi fu raccontato da un valido, io sottolineo sempre, e santo esorcista, perché purtroppo in questo campo bisogna stare molto attenti, l'esorcista che adesso è morto, e lui mi raccontava come alcune volte si verificavano delle situazioni di persone che casomai erano angustiate da problemi fisici, non so, mal di testa, eccetera, e non si risolvevano perché da un punto di vista medico non si riusciva a capire la causa, e poi questi casomai andavano da qualche mago e tutto si risolveva. E quindi questa risoluzione faceva sì che queste anime si affezionassero a personaggi che invece le avrebbero spiritualmente portati su una strada completamente sbagliata. Quindi il demonio può guarire anche istantaneamente, però, da quelle malattie che produce lui. Il demonio può produrre stimmate e altri fenomeni corporali della mistica. Infatti, quando c'è una persona stigmatizzata, non è che la stigmatizzazione automaticamente ci fa capire che quel personaggio è un personaggio voluto, ispirato da Dio, no? È chiaro che nel caso di San Pio da Pietrelcina, perché si colloca all'interno di una vita di santità, oppure nel caso di altri veri stigmatizzati, cioè autentici stigmatizzati, il discorso è che le stimmate vengono da Dio. Altrimenti potrebbero essere anche un inganno del demonio. Il demonio può sollevare oggetti e persone, abbiamo detto le levitazioni. Il demonio può sottrarre i corpi alla vista interponendo tra essi e la retina un ostacolo che devia la rifrazione della luce. Il demonio può produrre anche l'incombustione di un corpo interponendo un ostacolo tra esso e il fuoco. Pensate, non so, a certi fenomeni legati al fakirismo, ai fakiri indù. Il demonio può causare turbulenze atmosferiche o fenomeni anche di violenza naturale, come dice nel De Malo San Tommaso d'Aquino. Il demonio può ingannare nel bene, abbiamo parlato dei casi di Tavernier, di Suor Maddalena della Croce e altri casi ancora. Il demonio può confondere bere e rivelazioni, può confondere bere e rivelazioni, cioè possono esserci delle rivelazioni che effettivamente vengono da Dio, che ispirano un'anima, ma nello stesso tempo può introdursi il demonio. Ed ecco perché le rivelazioni vanno sempre analizzate frase per frase, pensiero per pensiero. Cioè non è che, per esempio, dice, dal momento che non so, il curato d'Ars, ha detto delle cose, è un santo e quindi quello che diceva è ispirato da Dio, tutto ciò che ha detto il santo curato d'Ars è necessariamente ispirato da Dio, no? Anche il santo curato d'Ars può, diciamo così, aver subito degli inganni demoniaci. Pensiamo per esempio, il fatto si dice che il santo curato d'Ars non credeva nelle apparizioni della saletta. Il demonio può confondere anche vere locuzioni. Vi voglio leggere quello che scrive San Pio da Pietrelcina, la sua figlia spirituale Anita Rodote, dove dice così San Pio: io non dubito affatto che dette locuzioni hanno il Dio per autore, ma bisogna stare molto cauta, perché molte volte il nemico vi frammischia molto del suo, vi frammischia molto del suo. Ma questo non ti deve spaventare, continua San Pio. Questa è una prova a cui andarono soggetti anche i più grandi santi e le anime più illuminate. Quindi queste parole di Padre Pio, di San Pio da Pietrelcina, sono molto, molto indicative. Così come il demonio può anche dire pezzi di verità per avallare le sue menzogne, può dire anche delle verità, frapponendole però in un discorso in maniera tale che queste verità possano attrarre, ma frapponendole in un discorso che invece è un discorso totalmente menzognero. San Giovanni Crisostomo dice, è citato nella Summa Theologiae di San Tommaso, è stato concesso al demonio di dire talvolta delle verità per avallare con quel poco di verità la sua menzogna. Ecco, qui un po' è il discorso che mi premeva fare, non so se c'è qualche domanda oppure.
Ecco, sì, grazie professore. C'è una domanda, anche se forse in parte ha già risposto, però è sempre bene rispondere direttamente. Stella chiede se è possibile un falso miracolo eucaristico, cioè se il diavolo può confondere facendo un falso miracolo eucaristico.
Di per sé sì, potrebbe essere possibile, perché i miracoli eucaristici si collocano all'interno del prodigio di fatto, per esempio non so, un'ostia che sanguina, eccetera, questo potrebbe verificarsi da un punto di vista, diciamo così, di scuola, da un punto di vista teologico. Poi è chiaro che il miracolo eucaristico ha una valenza così, che porta talmente ad adorare il Santissimo Sacramento, che diciamo diventa poco conveniente da parte del demonio. E poi a questo va aggiunto anche la permissione di Dio, che in questo caso potrebbe non esserci. Però da un punto di vista tecnico, sì, insomma, un'ostia che si alza dall'altare, eccetera, che rimane a mezz'aria, questo di fatto di per sé è un prodigio.
Ecco, recentemente è diventato virale, cioè ha fatto il giro del web, il filmato durante un'adorazione eucaristica al momento della benedizione, un sacerdote, al momento della benedizione col Santissimo, quell'ostia ha cominciato a battere, come sembrava che pulsasse. Ecco, e in questo caso
Io mi sembra
potrebbe.
di averla vista, però me ne sono accorto di questo. Infatti stava scritto così, però io non riuscivo. Poi evidentemente il filmato che ho visto non è.
Non era di buona qualità, bisogna andare proprio sull'account
Sì,
della persona che ha fatto quel filmato per
forse.
vederlo bene. Però potrebbe essere un fatto preternaturale, un fenomeno
Allora,
preternaturale.
anche qui dobbiamo rispondere sempre tenendo distinti due piani, cioè da un punto di vista tecnico, cioè da un punto di vista proprio di scuola, e quindi teologico, certo, anche qui siamo sempre nel campo del prodigioso. Perché possiamo essere nel campo del prodigioso? Perché una pulsazione di questo tipo, una visione di questo tipo, essendo appunto una visione, potrebbe anche essere suscitata da un agente preternaturale. Almeno io così penso di dover leggere la situazione. È chiaro che poi se passiamo sul piano della opportunità, e teniamo presente anche un po' il contesto in cui noi viviamo, perché noi viviamo in un contesto in cui la fede nell'Eucaristia si è inabissata, diciamolo francamente, per tutta una serie di profanazioni che si fanno nei confronti dell'Eucaristia. Prima fra tutto il prendere e ricevere l'Eucaristia in mano. E allora questo mi fa pensare, ma questa è una mia opinione che lascia il tempo che trova, mi fa pensare che la provvidenza si senta di essere molto generosa, di donarci molti segni da questo punto di vista, in maniera tale che insomma possiamo capire, anche perché la provvidenza è il segno proprio della delicatezza, della tenerezza di Dio che interviene nella storia, soprattutto per cercare insomma di ricondurci e evitarci degli errori, no? E quindi, però, da un punto di vista, torno a ripetere, teologico, io poi non conosco adesso questo caso e questa
No,
situazione.
ma io ho preso spunto da questo, però non per analizzare il caso specifico, per prendere spunto, ecco,
È
per
chiaro
fare
che
un
poi
esempio.
si potrebbe anche leggere la cosa in maniera, per esempio, il demonio potrebbe anche avere l'interesse a procurare diciamo, dei falsi miracoli eucaristici in situazioni, non so, liturgicamente molto, molto borderline, per
Ecco,
esempio, in maniera
sì.
tale da creare una certa affezione a quel sacerdote, a quel tipo di celebrazione, cioè, quindi questo fa capire anche la complessità di queste situazioni.
Certo, sì, quindi bisogna
Per
sempre lasciare
esempio,
l'ultima parola alla Chiesa.
nel caso del miracolo eucaristico. Miracolo eucaristico di Lanciano, no? E lì a Lanciano che cosa avvenne? Che l'ostia si trasformò. nelle mani del sacerdote dell'ordine basiliano, si trasformò in un pezzo di carne. Questa trasformazione dell'ostia in un pezzo di carne, qui invece rientriamo proprio in una caratteristica tipica del miracolo, cioè la creazione di una sostanza e quindi la trasformazione, in questo caso trasostanziazione, della sostanza stessa. E questo la può operare solamente Dio, che poi è stata ampiamente accreditata nella storia, perché noi sappiamo benissimo che è stato studiato questo pezzo di carne, è un assurdo della biologia, perché è una carne che di fatto continua a essere come se fosse vivente e via discorrendo. Allora,
È
tutto questo lo
un
connota,
miocardio che batte, è un miocardio che batte.
tutto questo lo connota come un miracolo e quindi il demonio non lo può
Certo.
operare.
Poi c'è anche il miracolo delle ostie di Siena, ecco.
Benissimo, il miracolo delle ostie di Siena, perfetto. Il miracolo delle ostie di Siena che è diverso, cioè che si conservano, sono della prima metà del Settecento, mi pare, e si conservano ancora intatte con lo stesso sapore, perché qualche anno fa poi è stata fatta una prova e qualche ostia è stata consumata da qualche sacerdote. E che hanno poi attestato, eccetera, hanno verbalizzato il sapore. E poi la cosa interessante è che la teca di vetro, sulla teca di vetro ha attecchito la muffa, ma la muffa non ha attecchito sulle ostie. Sappiamo bene che non c'è, cioè il pane è un alimento molto facilmente deteriorabile, subito la muffisce.
Poi, il pane azzima ancora di più, poi, ecco.
Certo.
Ecco, professore, lei giustamente ha messo in guardia da, diciamo così, certe personalità che sembrano pie, religiose, e invece poi ti portano fuori strada. Ecco, io ho pensato, ora non voglio fare nomi, però, perché qui non si fa né processi alle intenzioni né processi alle persone. Queste sono cose che solo la Chiesa può fare. Ecco, però, ecco, ultimamente si sono creati dei gruppetti, diciamo così, sedevacantisti, in cui dove c'è molta religiosità genuinamente cattolica, ecco, dove si parla della sana dottrina, dove si celebra solo con rito antico, ma ci si separa dalla Chiesa, misconoscendo i legittimi pastori, o addirittura si allontana dai sacramenti. Quindi qualche volta il diavolo rende anche molto pii, molto
Mi
religiosi,
fa
ecco.
piacere questa sua domanda perché mi permette di fare una considerazione che io sto cercando nel mio piccolissimo di fare, però ovviamente è un mio piccolissimo, per capire proprio la tecnica tipica del demonio, anche per quanto riguarda le cose che accadono nella storia. Noi abbiamo attualmente una crisi della Chiesa che è spaventosa. Io
Unica nel suo
ritengo
genere.
benissimo, unica nel suo genere, perché anche la crisi stessa ariana, che è stata gravissima, però gli ariani, pur professando un errore gravissimo, non mettevano in discussione che la finalità della Chiesa fosse salvare le anime. Adesso invece abbiamo completamente dimenticato il fatto che Gesù Cristo è venuto per salvare le anime. Quindi ritengo che la crisi sia spaventosa. Proprio negli anni in cui questa crisi è diventata maggiormente patente, evidente, anche se io penso che molti mi conosceranno, sostengo che la crisi non è iniziata con questo pontificato, ma è iniziata già da tempo, però è indubbio che negli ultimi anni è diventata ampiamente manifesta. Allora, questo ha fatto sì che molte buone anime, soprattutto anime semplici, si rendessero conto del crinale che ormai su cui stiamo andando e cercassero di reagire. E quindi questo avrebbe sicuramente comportato una unitarietà nella reazione alla crisi. Invece il demonio che cosa fa? Sempre scaltramente, divide la reazione, la frammenta, pone degli elementi conflittuali all'interno della reazione. Tanto è vero che adesso molte volte succede è che bisogna polemizzare con chi è più vicino piuttosto che con il lontano, va bene? E poi il demonio cerca, utilizzando la crisi e quindi utilizzando la positività della reazione, di portare verso l'estremo opposto, fare in modo cioè che invece di buttare solamente l'acqua, buttiamo anche il bambino. E quindi fa sì che all'interno della reazione alla crisi nascono delle convinzioni che poi non si rendono conto, mettono in discussione la visibilità e la giuridicità della Chiesa. Cioè, ci rendiamo conto che se noi, un conto è dire, e io nel mio piccolissimo cerco di farlo, ma sempre con il dovuto rispetto, un conto è mettere in rilievo tutti gli insegnamenti eretizzanti e anche eretici che vengono dall'alto, cioè che vengono dall'autorità, altro invece è sparare a zero sull'autorità. Quando noi abbiamo sparato a zero sull'autorità e abbiamo fatto fuori l'autorità e abbiamo distrutto l'autorità, e poi eventualmente la provvidenza ci offrirà un'altra autorità in futuro, e con quale sarà il credito di questa autorità? Quale sarà il credito di questa autorità? Cioè, noi dobbiamo renderci conto che se il problema è un problema che viene anche dal vertice della Chiesa, la soluzione è nel vertice della Chiesa. Cioè, da qua non si sfugge, da qua non si sfugge. E questo ci fa capire. Quindi, al di là delle intenzioni personali, perché poi molte persone possono anche essere, diciamo così, animate da buone intenzioni, per carità, da buon senso, allora dice, vabbè, ma allora significa questo. Però il problema è che bisogna un po' anche lasciarsi guidare, e soprattutto quando si ha la consapevolezza di aver scoperto queste cose ieri, casomai di farsi guidare da qualcuno che invece queste cose le ha scoperte 10 giorni prima, insomma. Non so
Sì.
se mi faccio
Assolutamente,
capire.
sì.
Ma non perché chi l'ha scoperto 10 giorni prima è più bravo, perché siamo tutti quanti immeritevoli
Ha
eventualmente
delle conoscenze in più.
delle grazie che abbiamo ricevuto, per carità. Questo è, anzi, se il Signore non ci avesse donato queste grazie, saremmo stati peggiori degli altri. Però così funzionano le cose, proprio perché ci troviamo dinanzi a un nemico che è un nemico scaltrissimo, che è un nemico scaltrissimo. Così come il demonio può anche valorizzare personaggi di cui conosce casomai un po' la vita privata, eccetera, sa che poi a un certo punto cederanno. Lei se lo ricorderà, forse i giovanissimi non se lo ricordano. Ma mi viene in mente il famoso caso di Monsignor Milingo.
Sì.
Monsignor Milingo. Il Monsignor Milingo si racconta, io già avevo perplessità, perché uno che andava in televisione, successore degli apostoli, che ballava il rap con il cappellino, eccetera. Chiaramente io, nella mia sensibilità, non ho mai potuto sopportare una cosa di questo tipo. Così come mi è sempre suonato in maniera sbagliata il fatto che lui potesse andare in tutte le diocesi senza il permesso dei legittimi vescovi, no? E lui faceva queste adunanze, eccetera. Ci sono stati anche bravi esorcisti, come lo stesso padre Amort, che diceva che effettivamente lì avvenivano delle liberazioni, eccetera. Ma è chiaro che il demonio, a un certo punto, può avere tutto l'interesse a far avere successo ad un personaggio, innalzarlo, innalzarlo, innalzarlo in maniera tale poi da creare il cataclisma, perché poi ci sono state anime veramente che hanno perso la fede perché si erano legati a quel personaggio. Dice, ma allora viene meno tutto, se così lui si è comportato, allora tutti si comportano così, eccetera, e così via. Pensiamo al fenomeno, io lo dico esplicitamente, al fenomeno anche dei legionari di Cristo.
Sì.
Un ordine che è esploso da un punto di vista vocazionale, che aveva anche posizioni, diciamo, tendenzialmente buone,
Tradizionali.
cioè tradizionali, buone, e così via. Il demonio che ha fatto sì che quell'ordine crescesse, 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 per poi fare la deflagrazione che ha fatto sì che molti entrassero in crisi. Il demonio fa così, è il suo mestiere. Non siamo certo noi a doverglielo insegnare il mestiere, lo so fare molto bene ai noi.
Ecco, quando tra il 1982 e il 1933 a Padre Pio fu ripermesso di celebrare in pubblico e di confessare. Va detto che non fu riabilitato. Il Santo Ufficio dice: tu resti un cattivo sacerdote, ma noi che siamo buoni ti perdoniamo, ti diamo la possibilità di celebrare in pubblico e di confessare. A Padre Pio fu consigliato di rivolgersi e fare ricorso alla segnatura apostolica, perché i confratelli dicevano: guarda, che qui dicono comunque che sei un imbroglione. E lui rispose: no, no, non mi metto contro la Chiesa.
Questo fa capire qual è l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento opportuno. Faccio però una precisazione anche su questo, perché ci sono alcuni che, questa è sempre una lettura che mi pre, che, diciamo, di cui io
Per la
sono.
sua, ecco, volevo fare una scusi, professore. Padre Pio, per la sua persona, ha sempre subito,
Bravo.
talvolta anche in silenzio, ma
Ecco.
quando c'era da difendere la Chiesa e la sua dottrina, il nostro Signore
Certo.
Gesù
Ma
Cristo,
mi
alzava
permetto
la
anche
voce.
di fare un'altra
Prego.
precisazione, mi permetto anche di fare un'altra precisazione. Se noi andassimo a vedere coloro i quali diciamo, perseguitavano San Pio da Pietralcina, ci renderemmo conto fondamentalmente che erano persone che comunque condividevano con San Pio da Pietralcina la stessa fede, perché si trattava anche, diciamo, almeno inizialmente di un altro tipo di chiesa, di un altro modello di chiesa. Va bene? Oggi la situazione è molto diversa. Allora è chiaro che oggi, per esempio, se a un sacerdote venisse negata la possibilità di celebrare nel rito autenticamente cattolico, qual è il rito tradizionale, il rito cosiddetto tridentino, venisse proprio proibita questa possibilità, in quel caso lì il sacerdote ha tutto il diritto e il dovere anche di disubbidire. Perché? Perché in questo caso viene coinvolta la legge divina. È evidente che laddove viene coinvolta la legge umana, e quindi la legge disciplinare, la legge legata al diritto canonico ma in senso disciplinare, allora lì si è tenuti sempre e comunque, piaccia o non piaccia, all'obbedienza. Se per esempio un sacerdote, ma facciamo un altro esempio che non sia liturgico, perché forse questo esempio liturgico può non essere condiviso da tutti, ma se per esempio, immaginiamo che io facessi il parroco, no? E quindi sono parroco, eccetera, vado a fare gli incontri che si fanno nelle diocesi da tutti i sacerdoti, eccetera, e poi il vescovo mi dice: guarda che tu nei corsi prematrimoniali devi dire che devi presentare positivamente la Moris Laetitia. E quindi poi devi anche essere abbastanza generoso per quanto riguarda il dispensare l'Eucaristia anche ai divorziati, risposati, eccetera. Io là sono tenuto a disubbidire. Ho il dovere di disubbidire. Ho il dovere di disubbidire. E
Come hanno
questo l'avrebbe
fatto,
fatto, questo mi permetto di dire, l'avrebbe fatto anche Padre Pio,
certamente,
sicuro.
ma co come hanno fatto 2/3 dei vescovi del mondo dicendo no alla fiducia supplicans. Per una
Quindi
volta la maggioranza dei vescovi sono stati cattolici, ecco.
bisogna anche un po' contestualizzare la situazione, però è chiaro
Certamente,
che poi questo è tipico anche dei santi, cioè il santo, tutto ciò che attiene alla propria persona ci passa sopra, ma il santo poi reagisce quando viene offesa la Chiesa, Nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Vergine, la fede cattolica. Noi facciamo il contrario, no? Noi subito ci imbestialiamo quando qualcuno ci offende e poi casomai diventiamo tolleranti, invochiamo la tolleranza quando viene offesa la verità.
Il curato d'Ars, per esempio, gli fu detto: guardi, il parroco vicino dice che lei è un ignorante. Lui rispondeva: eh, ma la verità, anzi, è stato generoso il mio confratello definirmi solo ignorante. Però, quando era costretto a affrontare i massoni, gli agnostici francesi che offendevano la Chiesa, era molto duro e molto diretto, ecco, e non le
Certo.
mandava a dire. Ecco, ci tenevo a precisare questo, professore, perché oggi ci sono tanti parroci che impazziscono perché viene tolta loro la parrocchia. La mia era la parrocchia, era una parrocchia cattolica, e si rivoltano contro i vescovi. Magari è stato ingiusto quel provvedimento, ma
Però
il vescovo lo può.
se impegnassero, diciamo, lo stesso la stessa reazione, la stessa intensità di reazione per difendere la verità.
Non per difendere il posto, è vero, sì.
Certo.
Grazie, professore.
Grazie a
Ecco,
voi.
grazie. Questo è un arrivederci. Poi vi ricordiamo anche di seguire il sito itresentieri.it. Il sito ufficiale del Cammino dei Tre Sentieri e iscrivervi anche al canale YouTube del Cammino dei Tre Sentieri, dove il professore ogni giorno pubblica un bel editoriale di pochi minuti, ma molto denso. Grazie, professor Ranieri.
Grazie a voi.
Grazie. Allora, io vi ricordo che domani alle 16:45 tornano i venerdì di Buon Consiglio su Radio Buon Consiglio, dove il professor Calando Cincerli parlerà con l'artefice di questa legge, uno degli artefici di questa legge che proibisce nelle farmacie e nelle parafarmacie la vendita della cosiddetta cannabis terapeutica. Ecco, seguite questa trasmissione perché questo medico ci spiegherà perché non c'è niente di terapeutico nella cannabis e non c'è niente di leggero in questo stupefacente. Grazie professore, laudetur Iesus Christus.
Semper laudetur.
Ave Maria.
Ave Maria.